Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Stivo Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.
Stefano Steve Bertini ai microfoni di Radio Incontri 88.4 e 92.8 e in podcast www.radioincontri.org. Il mondo dello sport è bello perché vario. Nel calcio, ad esempio, c'è chi ha vinto un numero indefinito di Champions League, chi ha vinto un numero impressionante di scudetti, chi ha vinto 3 Europa League di fila o chi 4 mondiali, ma poi per 3 edizioni consecutive o non ha passato il primo turno o addirittura non si è nemmeno qualificata. Adesso però, prima di parlarvi dell'argomento di oggi, ascoltiamoci la prima canzone e torniamo ai grandi classici italiani. A voi Lucio Dalla con 4 marzo 1943.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Segnatevi questa data, 22 novembre 2011, più esattamente le ore 15 del 22 novembre 2011. Questo è un orario che al 99% degli amanti del calcio non dice assolutamente nulla, nemmeno a me. Partite di cartello non ce n'erano, non si giocava in nessuna competizione rilevante, ma in giro per il mondo non esiste un attimo della nostra vita in cui un pallone da calcio non rotoli su un verde o sabbioso o fangoso rettangolo da gioco. E uno di questi palloni, nella sperduta Apia, capitale del Samoa, in un pomeriggio soleggiato e tranquillo ha scritto un nuovo capitolo di questo leggendario ed affascinante sport. La partita in questione è Samoa-Americana e Tonga, una partita che difficilmente genera un certo interesse, dato che le squadre oceaniche non hanno una grande familiarità col calcio, per usare un eufemismo. Ma l'importanza, almeno simbolicamente, c'è. Si tratta di una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo che si sarebbe giocata in Brasile. Ovviamente nessuna delle due squadre aveva possibilità di qualificazione, per il fatto che in Oceania c'è la Nuova Zelanda che farà un solboccone di tutte queste piccole realtà isolane. Ed ecco allora che la partita che inaugura queste qualificazioni oceaniche si presenta come una delle tante che si sono viste nel corso degli anni. Sole accecante, campetto da oratorio, un centinaio di spettatori sugli spalti, un po' meno di quelli che si vedono col cortone a camucia, accorsi più per la presunta importanza del match che per lo spettacolo che le squadre offriranno, con un pensiero comune, il risultato già scritto. Da quando esiste, la nazionale di calcio delle Samoa Americane, cioè dal 1984, non ha mai vinto una gara ufficiale. Ha solamente affrontato le vicine rivali delle isole del Pacifico, più l'Australia. Ed è proprio grazie a quest'ultima che ha ottenuto un po' di popolarità, anche se molti calciatori samoani ne avrebbero fatto volentieri a meno. Infatti, la sconfitta per 31-0 contro i canguri a Coffs Harbour nel 2001, e vi ricordate che vi avevo parlato qualche mese fa, è il risultato col margine più ampio di sempre in un match ufficiale. Per non parlare poi di un 13-0 contro le isole Fiji o un sonante 15-0 contro Vanuatu. La differenza reti portata a casa dalla nazionale samoana rasenta la fantascienza, con 129 reti subite e soltanto 2 segnate. Credo, anzi sono convinto, che nemmeno San Marino abbia avuto un record così altisonante. Ma non solo non aveva mai vinto un match, il 3-0 a Wallis e Futuna del 1983 era un match non ufficiale, ma non aveva nemmeno mai pareggiato. Solo sconfitte, solo umiliazioni, solo delusioni. In totale 19 reti segnate e 291 subite. Le Samoa Americane erano allenate da Thomas Rongen, un signor olandese di 55 anni. Thomas è di Amsterdam ed è cresciuto nel vivaio dei Lancieri. Nel 1979 sceglie di lasciare l'Olanda per andare a giocare a calcio negli Stati Uniti. Fa una discreta carriera ed una volta appese le scarpe al chiodo decide di allenare. Nel 1996 si siede sulla panchina dei Tampa Bay Mutiny, diventando uno dei primi allenatori della storia della neonata Major Soccer League e il primo ad aggiudicarsi il Coach of the Year Awards. La sua carriera prosegue e Thomas arriva addirittura a guidare in 2 occasioni diverse, dal 2001 al 2005 e dal 2006 al 2011, la nazionale americana Under 20. Nel maggio 2011 Rongen viene esonerato e viene sostituito dal mitico Tab Ramos. Non sappiamo cosa possa spingere un allenatore comunque affermato ad accettare di allenare la squadra più scarsa del mondo, anche se le Samoa Americane non si possono definire proprio un postaccio. Prima di proseguire, adesso facciamo la seconda pausa. Continuiamo con i cantautori italiani, un altro grandissimo cantautore, a voi Francesco De Gregori con Compagni di Viaggio.
Avevano parlato a lungo di passione e spiritualità. E avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Lei disse: sta arrivando il giorno, chiudi la finestra, poi il mattino ci scoprirà. E lui sentì crollare il mondo, sentì che il tempo gli remava contro. Schiacciò la testa sul cuscino per non sentire il rumore di fondo della città. Una tempesta d'estate lascia sabbia e calore. Conversazione nell'aria e ancora voglia d'amore. Lei chiese la parola d'ordine, il codice d'ingresso al suo dolore. Lui disse: non adesso, ne abbiamo già discusso troppo spesso. Aiutami piuttosto a far presto, il mio volo lo sai, partirà tra poco più di 2 ore. svegliò di colpo e capì di averla solo sognata. Si domandò con chi fosse e pensò: è acqua passata. E smise di cercare risposte, sentì che arrivava la tosse. Aprire le imposte, ma fuori la notte sembrava appena iniziata. Due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. Potranno scegliere in barchi diversi, saranno sempre due marinai. Lei disse misteriosamente: sarà sempre tardi per me quando ritornerai. E lui buttò un soldino nel mare, lei lo guardò galleggiare. Si dissero ciao per le scale e la luce dell'alba da fuori sembrò di evaporare.
Per Tonga il 22 novembre 2011 sarebbe dovuta essere una passeggiata. Non che la squadra in maglia rossa fosse composta da fenomeni, ma il livello dei suoi calciatori era nettamente superiore a quello dei modesti avversari. E allora si gioca, si vede il solito grezzo, rude ma affascinante calcio tipico di questi paesi, un po' come si dice alla viva il parroco. Ma si vede anche qualcosa di strano. Siamo al 43esimo e le Samoa americane non hanno ancora subito gol e già questo si può considerare un record. Ma non solo, le Samoa americane passano addirittura in vantaggio con tal Ramin Ott. Discutibile la parata dell'estremo difensore Fellela sul suo tiro, e questo è un altro record. E vanno all'intervallo in vantaggio, senza aver subito gol. Comunque finisse, questo primo tempo sarebbe stato ricordato come un primo tempo storico, un primo tempo da record. Nella ripresa aumenta la pressione per gli uomini di Thomas Rongen. I tongani vogliono evitare la figuraccia che sarebbe oltremodo storica. Ma qualcosa va storto. Terribilmente storto. Dopo un pallone perso in maniera quasi, definiamolo così, divertente, il 17enne Shalom Luani sigla il 2-0 a un quarto d'ora dal termine, anche infortunandosi nella circostanza. Le Samoa americane sono in vantaggio di due reti, in una gara di qualificazione ai mondiali, a poco più di 15 minuti da quello che sarebbe un traguardo storico, epico, incredibile, inimmaginabile, vogliamo definirlo fantascientifico? Tonga però si riversa in avanti e accorcia le distanze all'88esimo con una Loto Feao, costringendo le Samoa americane ad un catenaccio finale per evitare quella che ormai sarebbe una beffa. In qualche modo con calci, scontri, agonismo, sforzi, fatica e soprattutto un cuore immenso ce la fanno. Le Samoa americane, i più scarsi, i più umiliati, hanno vinto. Una nuova pagina del calcio è stata scritta. Quella che da tutti considerata la nazionale più scarsa del mondo ha ruggito. Al fischio finale si piange, ci si abbraccia e si esulta, come se la Coppa del Mondo fosse stata davvero vinta. E piange anche il centrale difensivo Johnny Selua, un ragazzotto 23enne appartenente ai Fa Afafine, ovvero un gruppo di persone considerate da alcune società polinesiane come appartenente a un terzo sesso. I Fa Afafine sono biologicamente maschi, ma si vestono e si comportano in un modo considerato tipicamente femminile. Sebbene siamo parte integrante della cultura del nostro paese, ha dichiarato Selua, non sempre veniamo accettati. In squadra però non ho mai avuto alcun problema, tra noi c'è sempre stato un clima di reciproco e profondo rispetto. Perché alla fine le Samoa americane il loro mondiale l'hanno vinto davvero, in quel pomeriggio del 22 novembre 2011, tanto normale quanto unico. Pomeriggio che verrà ricordato per sempre in tutto il mondo del calcio. Vi è poi da aggiungere anche che due giorni dopo, prendendoci gusto, finiranno in pareggio contro le isole Cook, dominando per gran parte del match. E il 26 novembre avranno addirittura la chance, battendo i cugini delle Samoa occidentali, di qualificarsi al secondo turno. Finirà però 1-0 per le Samoa occidentali, grazie ad un gol arrivato in extremis. Ma è una sconfitta che non lascerà l'amaro in bocca, perché l'impresa era stata già ampiamente compiuta. Adesso, prima dei saluti finali, vi lancio la terza e ultima canzone di questa seconda puntata di febbraio. A voi, Roberto Vecchioni con Il cielo capovolto.
Che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? L'orlo del tuo vestito, un'unghia di un tuo dito, l'ora che te ne vai. Che ne sarà domani, dopodomani? E poi per sempre mi tremerà la mano passandola sul seno, cifra degli anni miei. A chi darai la bocca, il fiato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai. E dove guarderò la notte seppellita nel mare, mi sentirò morire dovendo immaginare con chi sei. Gli uomini son come il mare, l'azzurro capovolto che riflette il cielo. Sognano di navigare, ma non è vero. Scrivimi da un altro amore e per le lacrime che avrai negli occhi chiusi, guardami. Ti lascio un fiore d'immaginari sorrisi. Che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccola ho sognato un uomo che mi portava via e in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qui. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi. Gli uomini, continua attesa e disperata rabbia di copiare il cielo, rompere qualunque cosa se non è loro. Scrivimi da un altro amore
le tue parole sembreranno nella sera come l'ultimo bacio dalla tua bocca leggera.
Carissime e carissimi, siamo giunti alla fine anche di questa seconda puntata di febbraio. Il vostro Stefano Stivi Bertini vi saluta, vi augura uno splendido, stupefacente e stupendo weekend e vi dà appuntamento alla prossima settimana per la terza puntata di febbraio di Reflex Sport. Ciao a tutti e appuntamento alla prossima settimana.
Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Stivi Bertini. In onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10:30, solo su Radio Incontri.